Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Un percorso straordinario quello che la liturgia della parola in questa terza domenica di Pasqua ci offre. Un percorso che vale un viaggio, un pellegrinaggio in Terra Santa, perché per noi che stiamo ritornando da lì, sentire il lago di Tiberiade, riuscire a collocare i posti, sapere il Sinedrio a Gerusalemme, riuscire a cogliere anche i colori delle parole, collocandole là dove i fatti sono avvenuti, rende straordinario anche l'ascolto. E sicuramente la parola di oggi che abbiamo ricevuto è così avvincente che non solo racconta quello che è avvenuto dopo la resurrezione di Gesù, e siamo alla terza apparizione. Voi, se le contate, vedete che Giovanni ci tiene a vedere il susseguirsi degli avvenimenti post-pasquali e a sottolinearne l'evenienza di quell'esperienza. La prima, lo stesso giorno della resurrezione, si mostra ai discepoli nel cenacolo chiuso e dice: pace a voi. La seconda è quando c'è anche Tommaso, ritorna. La terza è qui, e tutte e tre volte c'è questo gioco di parole che mostrano come il fatto che ci sia un evento straordinario sconvolge di gioia e di comprensione, di tempo di comprensione, perché immediatamente il cuore dei discepoli è ricco di entusiasmo per un incontro, ma deve fare i conti anche con la conoscenza-riconoscenza del risorto, cioè del tempo di dopo, dello spazio successivo. Non immediatamente riescono a riconoscere colui che è risorto, ma lo conoscono nella sua nuova consistenza, nella nuova sostanza. Si potrebbe fare veramente un tempo approfondito rispetto a questa straordinaria provocazione che ci arriva dalla Sacra Scrittura sulla resurrezione della carne, che trasforma totalmente, ma che conserva, che rende completamente nuovi, ma che acchiappa anche la memoria precedente, che in altri termini lascia per colui che è risorto, lo faccio per immagine perché in qualche maniera possa essere più diretto quello che sto pensando, lascia la placenta, l'uomo risorto, e acquista una nuova consistenza, un nuovo corpo, per cui lo debbo conoscere e riconoscere. Ma quando l'ho riconosciuto, la gioia è enorme, come quella di Pietro che si butta in acqua così come sta, spogliato, è il Signore, per adorarlo, per buttarsi ai suoi piedi. E questo percorso post-pasquale è anche un percorso di conoscenza-riconoscenza di chi, avendo fatto esperienza di questa straordinaria novità, cioè che uno che è morto e risorto, vince anche le proprie perplessità, le proprie paure. Pietro è completamente cambiato, è una persona nuova rispetto all'uomo che abbiamo conosciuto prima, a quello che ha avuto difficoltà di comprensione della parola, in chi ha messo tante volte il bastone tra le ruote del progetto del maestro. Tutte le volte Pietro è l'antisignano della ricerca e nello stesso tempo della difficoltà. Qui invece è completamente diverso, lo notate, no? Tanto è vero che il testo post-pasquale possiamo dire che è un testo petrino, cioè Pietro diventa il protagonista dei tempi successivi, come poi lo sarà Paolo e la comunità delle origini, ma è una comunità diversa. Pietro adesso affronta con coraggio la piazza, affronta il flagello, non ha paura di confrontarsi con la diversità, fino al punto che dice, per chi ha incontrato il risorto, quindi per lui, per loro, ma per noi se l'abbiamo davvero incontrato, quello che abbiamo ascoltato dagli Atti degli Apostoli, e cioè bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Cioè Pietro ha fatto il passaggio, è riuscito a capire sulla sua pelle e sul proprio tradimento, su questo percorso necessario, inevitabile, che è previsto, cioè nel senso che colui che vuole, come Tommaso o Pietro, crescere nella fede, deve prevedere il dubbio, deve prevedere il tradimento, può mettere nelle sue possibilità, nelle sue scelte anche le cadute, fanno parte del percorso, a condizione che, una volta però che tu hai avuto chiaro dinanzi agli occhi che la resurrezione, la gioia della resurrezione ti cambia l'esistenza, ti cambia i pensieri, cambia le prospettive del vivere, mette ottimismo, speranza, struttura, gioia, riesce a darti un futuro, un tempo oltre, a ogni possibilità e opportunità, beh, allora tu cambi. E l'uomo vecchio è alle spalle. Se poi ti porti ancora all'uomo vecchio in tutte le tue circostanze e lo fai diventare regime delle tue scelte, allora vuol dire che non hai fatto l'esperienza del risorto. Con questo non significa che chi crede nella resurrezione non abbia anche dei momenti di intralcio, ma è un'altra cosa. Se tu vedi che la tua vita è troppo prigioniera dal pessimismo, se tu pensi che sei vittima della morte, non solo quella futura, ma quella di ogni giorno, se non ti dai speranza, allora devi fare i conti con la tua fede, perché ti devi chiedere in cosa credi, in chi credi. Pietro è cambiato. Pietro esce allo scoperto e dici: io devo obbedire piuttosto a Dio che agli uomini. Io mi chiedo se nella mia vita è sempre così, nella mia, se io obbedisco piuttosto a Dio che agli uomini e se nelle mie scelte non faccio prevalere invece il gioco dei compromessi umani piuttosto di una verità che ho ereditata in ragione della fede. Poi il Vangelo quello è, non è che uno è difficile a farlo parlare il Vangelo quello è, no, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. E allora se tu obbedisci a Dio piuttosto che agli uomini, segui il Vangelo. Percorsi di pace, disponibili alla pace, alla giustizia, quello è, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, ubbidisci a Dio piuttosto che agli uomini. Basterebbero parole dirette e immediate per capire che la luce della resurrezione investe le scelte quotidiane. Ma Pietro siamo noi, e Pietro in questo percorso di conoscenza, perché io lo conosco, è di riconoscenza, perché lo riconosco nel senso che rivedo in lui colui che ho visto morto, ma anche di gratitudine, perché ho bisogno di dire grazie a colui che mi ha svelato il percorso della vita, e posto dinanzi a questa straordinaria avventura di una vita come pesca miracolosa. Bellissima sta pagina, guardate. Cioè, ho detto vale un viaggio in Terra Santa, perché ho la sensazione che qui veramente si svela all'interno di questa provocazione che ci arriva dalla parola di Dio un percorso straordinario, nuovo, brioso, fresco, luminoso, solare, cioè a dire non abbiate paura, se fate questo percorso, se riuscite ad acchiappare la resurrezione nella vostra vita, possono esserci pure momenti difficili, figliolini miei, ma non vi preoccupate, la rete del Maestro vi ha acchiappato, se vi ha acchiappato siate convinti che i 153 grossi pesci raccontano una vita completamente diversa. Guardate che 153, più che contare, più che quantità, racconta altro. E di pesca miracolosa sicuramente si tratta, ma del miracolo dell'amore che opera il risorto. Per cui all'interno del numero e del prodigio di reti che non si scassano, che non si rompano, c'è qualcosa d'altro, ed è ovvio che c'è qualcosa d'altro, qualcosa che si aggrappa e si collega a quello che avverrà nel discorso tra Pietro e Gesù finale. 153 il numero che Giovanni annota, che più che dire quanti pesci dalla rete sono stati catturati è qualcosa che rimanda alla solarità di quell'incontro, al perché io di fronte al risorto debbo stare sereno, tranquillo. I numeri per la cabala biblica, come per la nostra in maniera diversa, noi li giochiamo interpretando i sogni, diciamo, ad ogni numero un significato, e ogni significato ha un fatto che in qualche maniera rimanda ad un'interpretazione. Il numero sintetizza, per quanto riguarda il nostro percorso soltanto dal punto di vista del gioco, dell'interpretazione del sogno rispetto al numero, ad una speranza. Io mi gioco questo perché nella Bibbia è diverso, non si gioca con i numeri. I numeri sono sacri e i numeri contengono un significato, perché attraverso il numero io racconto un avvenimento. Per cui se dico il numero 50, dico il numero del giubileo, cioè il numero della gioia, perché ogni 50 anni c'è la comprensione del dono fatto da Dio all'umanità di se stesso, e quindi il ritorno come gratitudine degli uomini della loro vita a Dio. 50, e ogni 50 anni c'era il giubileo. L'uno, per esempio, il 100, il 100 è l'universalità degli uomini, cioè tutti gli uomini nella loro interezza e nella loro dimensione umana. Il 100 è l'universo, così come il 3 è la potenza divina, è l'assoluto, è il Dio totalmente alto. Per cui in quella rete 153 c'era Dio che era felice perché tutto l'universo e tutti gli uomini erano acchiappati. 153 era la felicità di Dio per la salvezza universale. Quella rete racconta qualcosa d'altro. La pesca miracolosa è incominciata. Nessun uomo è privato della gioia della salvezza. Tutti saremo acchiappati dalla rete del Maestro. Ed è per questo che inizia da quel momento stesso, dinanzi alla gioia della resurrezione, la provocazione di un maestro che racconta un modo di acchiappare in maniera diversa. Bellissima, bellissima la pagina. Io la ripeterò all'infinito, cioè io tutte le volte che mi avventuro in questo capitolo postumo del Vangelo di Giovanni mi emoziono, perché mi ritrovo perfettamente. Sono lì a raccontare il mio rapporto con Dio. Gesù che dice: non ti preoccupare, io sono dalla tua parte, sono risorto per te, aspetto te e i tuoi tempi. Io ti farò entrare nel mio regno, io ti acchiapperò nella mia rete, io sono felice di vederti far parte del mio progetto. Allora mi ami tu? La proposta. E Pietro gli porta il suo turbamento, le sue difficoltà. Pietro, non più sicuro gradassamente come lo era nell'ultima cena, io non ti tradirò mai, io darò la vita, ha fatto già il suo percorso, dice: Signore, ti voglio bene. Fa conoscenza con se stesso, cioè non dice più quello che non si sente di poter dire, perché ha fatto la sua esperienza. Io ti ho chiesto, Pietro, per la seconda volta, mi ami? E Pietro per la seconda volta gli dice: Signore, tu lo sai, ti voglio bene. La verità che trionfa di fronte al risorto, non più la finzione. Per cui il processo è quello di conoscenza, riconoscenza, ma anche conoscenza di se stesso. E per la terza volta il miracolo di questa rete che si allarga, di un Dio che si prende da noi quello che siamo capaci di dargli. E per la terza volta Gesù non chiederà a Pietro: mi ami più di costoro, cioè io ti continuerò ad amare del mio amore, ma gli dirà: mi vuoi bene? E Pietro, addolorato, dirà: Signore, io ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene. Che prodigio è quello della resurrezione. Il Signore mi accetta per quello che sono. Ognuno potrà dare quello che nelle proprie forze è capace di dare, a condizione però che in questo percorso di verità nessuno menta, né a lui né soprattutto a se stesso, e abbia il coraggio di gridare che anche nei momenti più difficili, anche nei momenti più problematici, anche nelle contraddizioni più forti che dobbiamo affrontare, se Dio è con noi, malgrado noi, se Dio è con noi, malgrado noi, nulla ci manca, nulla ci manca. Avere fede non è accogliere un bagaglio legislativo. Avere fede non significa accettare un percorso rituale, liturgico, anche quello. Avere fede significa abbandonarsi all'amore di Dio. Comunque, in ogni caso, sempre, se Lui è risorto, io ho speranza. Vi sembra poco in questo tempo in cui tanti la speranza ce la vogliono rubare? Ci sembra poco riuscire a guardare solarmente la nostra storia, visto che da più parti si tenta di rubarci la luce degli occhi? Io ce la posso fare perché Dio è dalla mia parte, Gesù è risorto e nella sua resurrezione la mia vita trova consistenza. Ecco, figliolini miei, la Pasqua avanza. Io che sono nella rete del Maestro e mentre avanza la Pasqua, io che sono stato acchiappato dal suo amore, mi sento sicuramente, malgrado me, abbracciato da un progetto. E se questo progetto è progetto di Dio sull'umanità, io mi sento abbracciato dalla fraternità degli uomini. E se questo progetto è per la fraternità degli uomini, io mi sento parte di un percorso che va oltre le divisioni, che va oltre le contrapposizioni, che va oltre il limite del tempo. Perché se sono risuscitato con Cristo, io cerco le cose di lassù. E cercando quelle che sono oltre, mi sembra assolutamente scontato che il mio percorso verso l'oltre mi fa rendere relativo le piccole cadute e i piccoli fallimenti del tempo presente.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.